Ma tu come fai a stare senza di me? Mentre i miei vestiti piano piano si allargano, tu come stai senza di me? Io non me lo perdono che mi sono distratto per un momento e non ti ho nemmeno detto cosa sento, che non sei cambiata nemmeno di una virgola. Sei ancora bellissima, bellissima. Se non mi baci mi spengo ed è tutto così semplice che mi viene quasi da ridere, ma piango. Ma tu come fai a stare senza di me? Che vedo le Madonne nel cielo che volano, tu dove vai? Vieni con me. Lancia quella polvere al vento e meno male che non sento cosa dice, meno male che eravamo così felici, che non sei cambiata nemmeno di una virgola. Sei ancora bellissima. Se non mi baci mi spengo ed è tutto così semplice che mi viene quasi da ridere, ma piango, piango. Se non mi baci mi spengo, non è mai stato tanto semplice che mi viene quasi da ridere, ma piango.
Senza di me, Dente, benvenuto, ben ritrovato.
Ben, Dente.
Che bello averti qui.
Ciao.
Ciao, nuovo disco, Santa Tenerezza, un titolo bellissimo.
Grazie.
Che sembra andare controcorrente in un periodo di ansie, di rabbie represse che sì, scoppiano un po' a caso. Posso chiederti, non lo faccio mai, ma vorrei partire dal titolo, cioè Santa Tenerezza è davvero un titolo che nel paradosso ha una potenza molto forte.
Sì, anche secondo me, è una frase in realtà che sta incastonata dentro una canzone che è dentro al disco, la canzone si chiama Non ci pensiamo più, ed è un'imprecazione che faccio in quella canzone, dico santa tenerezza, non abbandonarmi mai, perché questo modo insomma di vivere, di vedere il mondo che ho appunto con tenerezza, diciamo, rispetto a come girano le cose, come dicevi tu, in questi tempi, mi piace e vorrei appunto che non mi abbandonasse mai. E quindi c'è questa imprecazione, no, di santa tenerezza.
Questo approccio al mondo lo si nota di più in un periodo in cui, dicevamo, forse se ne nota una carenza?
Forse sì. Diciamo che se questa canzone con questo titolo, cioè questo disco con questo titolo fosse uscito 10 anni fa,
Ci poteva stare.
Sì. Cioè, forse non spiccava così, no? Perché comunque poi il diverso spicca sempre, sì, sempre di più. Quindi sì, probabilmente si nota di più, certo.
Da un punto di vista musicale, invece, in un momento davvero in cui, lo hai detto, un po' questa cosa ti rispecchia la questione della tenerezza e quasi la invochi sì, e fai in modo che non ti abbandoni mai. Quanto la musica ti aiuta a tenere nella tua vita questo elemento?
Ah, tantissimo. Tantissimo, perché io la musica l'ho sempre concepita e sentita e utilizzata in modo in realtà molto terapeutico per me. C'è proprio una cosa che mi... Da subito, da quando diciamo ho cominciato ad ascoltarla, quindi ancora prima di prendere in mano una chitarra, ho sempre detto che mi ha salvato la vita, che mi ha tenuto compagnia, mi ha detto delle cose importanti, mi ha insegnato a stare al mondo, per come sto al mondo oggi. E poi facendola mi ha aiutato a vivere meglio, non a risolvere i problemi, ma a vivere meglio, perché comunque quando Io poi scrivo spesso di situazioni, diciamo, sentimentali legate appunto a dei rapporti umani. E quando ho delle cose dentro che mi ronzano, che mi girano, che non mi fanno stare bene, io butto giù una canzone. Mi esce proprio naturale, come se fosse veramente una valvola di sfogo, qualcosa che sudo via dal corpo, no? Una tossina che sudo via. E quindi poi diventa una canzone. Questa cosa per me è straordinaria.
Come ci si misura con... le canzoni quando le si vive in questo modo, cioè sono una liberazione, però allo stesso tempo, a differenza del sudore per la gente che si lava, sono qualcosa che rimane lì, no? Che raccontano un tuo vissuto.
Sì, assolutamente, infatti è una cosa un po' strana. Diciamo che c'è un bel cocktail di sensazioni diverse, sia quando le scrivo che quando poi le riascolto. Allora, c'è stata questa cosa, queste canzoni di questo disco, ad esempio, le ho scritte molto velocemente, quasi tutte, perché avevo questo tsunami emotivo dentro, quindi sono uscite tanto, ed ero molto triste quando ho scritto queste canzoni, ma il fatto di scrivere queste canzoni mi rendeva felice, quindi dentro avevo un crash stranissimo, molto strano. E poi, cosa succederà nel futuro con queste canzoni nella mia testa, non lo so, so quello che... è successo con quelle che ho scritto magari 15 anni fa, che ricanto oggi. Sicuramente si raffreddano. Si raffreddano, e in alcuni casi, ed è ancora incredibile, secondo me, è ancora più incredibile questa cosa, in alcuni casi io riesco ad ascoltare le mie canzoni anche mentre le suono dal vivo, mi è successo qualche volta, e le reinterpreto come se fossi un ascoltatore, e le reinterpreto pensando a quello che sto vivendo in questo momento. E mi colpiscono ancora, mi dicono delle cose di me 15 anni dopo.
È una roba pazzesca, perché sono quasi delle viaggiatrici del tempo.
Sì.
È come se davvero riuscissero ad aver fotografato qualcosa che poi sei diventato.
Assolutamente.
È davvero un mezzo potentissimo, evidentemente. La scrittura da un lato, la musica dall'altro. Qualcosa, come dicevi, che ti viene ancora in modo... naturale, hai questo tipo di vissuto e quindi reagisci tirando fuori musica. Hai detto però che la musica è sempre stata un po' una questione terapeutica per te. Sei cambiato invece come ascoltatore?
Allora, poco, in realtà poco. Sono cambiato perché è cambiato il modo di ascoltare la musica intorno a me. Quindi un pochettino sono cambiato. Diciamo che mi piace mantenere... mi piace mantenere un ascolto attento, cosa che è sempre più difficile fare. Anch'io comunque, che sono un nativo analogico, che ho sempre ascoltato la musica sul vinile, sulle cassette quando ero proprio ragazzino, tutta questa, diciamo, questa bulimia di musica che esce in continuazione un po' mi spaventa. Però ci sono in mezzo, un po' perché lo faccio per lavoro, un po' perché la musica mi piace e quindi me l'ascolto le cose, però faccio fatica poi a concentrarmi su qualche cosa, perché appunto in un classico venerdì in cui tu vai a ascoltare quello che è uscito, è troppo ed è soprattutto, un po' per l'ascoltatore che sono io, anche per l'età che ho probabilmente, le cose che mi colpiscono sono poche.
Tra l'altro la questione numerica è spaventosa, nel senso che il classico venerdì, è uscito recentemente questo studio che dice che in un venerdì medio escono più canzoni che nel 1989, punto.
Cioè,
è davvero incredibile, anche perché ci sono delle cose su cui meriterebbe il fatto di fermarsi. E forse il tuo disco e anche la tua musica in generale, ma anche in questo disco, il modo di porle le canzoni e anche il modo di costruirle da un punto di vista della dinamica della musica invita un attimino a rallentare. È qualcosa che un po' ha sempre fatto parte di te, ma come per il titolo che hai scelto, no? Santa Tenerezza, in questo momento forse risalta ancora di più e scava in alcune parti di noi, che da un lato c'è questa bulimia, dall'altro è anche forse un momento un pochino di rimozione emotiva, no? Per tante cose che ci circondano, che ci... la tua musica, il fatto di dargli questo tipo anche di uscita, di via d'uscita, di valvola di sfogo, proprio questo tipo da un punto di vista musicale, ti aiuta a respirare un po' di più, a prenderti un po' di più di tempo?
Allora, sicuramente nella fase, diciamo, poi di produzione della musica, sì, me lo prendo coi denti però stretti, perché appunto il mondo intorno a me è cambiato, quindi quando magari per registrare un disco ci volevano 3 mesi, 4 mesi, oggi si fa tutto molto più velocemente.
Anche nella produzione.
Anche nella produzione. E questo non va, a volte non va a discapito della qualità, perché comunque la gente va più veloce.
Cioè
ci siamo abituati a fare le cose più velocemente. A volte non va a discapito della qualità, a volte va a discapito della qualità. Io cerco di tenermi stretto il fatto di poter sbagliare, ecco, e di poter ripensare le cose. Su questo disco, ad esempio, ci sono un paio di pezzi, 3 pezzi, in cui sono tornato indietro, cioè ho cancellato tutto e sono tornato indietro insieme al produttore, insieme a Federico Nardelli, che ha prodotto il disco. Andava tutto bene, cioè la canzone girava, era tutto a posto, ma c'era qualcosa che a me non tornava, quindi ho detto non me ne frega niente se non c'è tempo, ce lo prendiamo, cioè piuttosto non la faccio uscire, smontiamola e rimontiamola. E questa cosa però ha pagato, perché adesso sono comunque, ho fatto uscire un disco di cui sono convinto al 100%, mi piace tutto quello che c'è dentro, e non c'è, perché poi sai, quando io che faccio i dischi, se metto dentro un disco una cosa che non mi torna tanto per il resto della mia vita, quando ascolterò quella cosa dirò cazzo, però questa potevo fare meglio, potevo fare una cosa diversa. Succede con le cose di cui sei convinto, quindi figurati con quelle di cui non sei convinto.
Comunque guarda, posso dire, tu hai detto, no, all'inizio tutto, questa volta non, la velocità non va a, insomma non va a scapito poi del risultato finale, o meglio il risultato finale non è così tanto influenzato dalla velocità, però invece il fatto di prenderselo il tempo ti fa capire dopo che in realtà un po'
poi dipende chi lo fa. Allora se io che ho 50 anni devo fare un disco in 4 giorni, viene fuori uno schifo, perché sono abituato ad altri tempi. Se un ragazzino di 18 anni oggi, con la velocità mentale che ha, con gli strumenti che sa usare molto bene,
l'abitudine che ha quello strumento
e l'abitudine alla velocità che ha,
la risposta rapida dello strumento stesso,
in 4 giorni ti fa un disco, quindi per questo dico non va a discapito della qualità, perché dipende chi lo fa. Dipende chi lo fa.
Io sono abbastanza d'accordo. Secondo me, comunque, 4 giorni, stacci un paio di giorni. Hai 18 anni, un paio di giorni in più.
Ma deve fare dell'altro.
È vero,
deve
è
fare
vero.
Un altro disco.
Esatto, un altro disco, un paio di TikTok. Senti, perché poi no, c'è tutta questa ansia legata a tutto ciò che c'è intorno alla produzione di oggi. È cambiata tanto la musica, no?
Sì, io vado in studio, magari sto subito in studio un mese e non faccio neanche un video. Neanche
ma
una
non
foto.
Ti vergogno.
E dico, ma non ho fatto neanche un video di mentre suonavamo, niente, zero.
È una cosa che però dopo notiamo, perché qualcosina, no?
Non mi viene in mente, perché non mi viene in mente.
Non viene in mente,
perché sono lì che sto facendo dell'alto.
Io
un po' invidio e un po' mi inquietano le persone che riescono a fare, mentre stanno facendo un lavoro, in realtà ne stanno facendo anche un altro, cioè stanno facendo un video che poi dopo devono montare, fare, mettere l'audio, cioè.
E posso dire che secondo me questa cosa comunque un po' ti porta via a livello di pensiero, perché la consapevolezza che stai facendo anche un video ce l'hai, che poi lo dovrai montare, quindi se dici certe cose in un certo modo ce l'hai.
Ce l'hai. Non lavori in modo molto libero,
no.
Però ti ripeto, io forse non lavorerei in un modo libero perché ho 50 anni.
No, è vero, certo.
Chi c'è nato in questa cosa che dice, ok, cosa faccio? Imparo a suonare la chitarra, ok, e lo faccio davanti a un video però.
Faccio
vedere tutti i miei step, così poi ce li ho, poi faccio un video tra un anno e dove faccio vedere quando non ero capace di suonare, adesso invece che so fare le canzoni. Quindi è un meccanismo mentale che probabilmente i ragazzi giovani hanno e fanno le cose in modo naturale anche davanti a un telefono che li sta riprendendo. Io no.
Oggettivamente si cresce tutti, generatori, diciamo, ah però questa... In realtà ogni generazione cresce in un mondo diverso, per cui giustamente,
specialmente oggi,
chiaro, però ci si adatta e si vive poi il mondo che la generazione ci propone, ci porta avanti.
L'importante secondo me è non fare i vecchi e non dire ah, così non va bene.
Sì, no, ma ecco, non va bene, assolutamente.
Ai miei tempi era meglio.
Certo. No. I miei tempi era diverso e probabilmente...
Ai miei tempi avevo 20 anni.
Questa cosa
questo bisogna dire,
questo è assolutamente vero. Senti, io approfitterei ancora del fatto che sei qua con una chitarra.
Va bene.
E quindi ti chiederei un secondo brano che ti lascio introdurre.
Io farei Favola, che è un'altra canzone, un singolo che è uscito da questo disco, ed è una canzone... così, c'è un intro così, poi va avanti.
Perfetto.
Ti cerco nei vicoli di Bologna, anche se so che non ci vivi più. E ti cerco talmente tanto bene che quella di schiena mi sembravi tu. Ti cerco nelle bolle dell'acqua tonica, nel vento che non suona più la sua armonica, nelle canzoni e nelle poesie, e se non ci sei ti metto nelle mie. E vedo il tuo profilo in ogni nuvola. Lo so, è una cosa stupida, ma è la verità. E chissà se mi cerchi anche tu in mezzo alla gente, se ogni tanto mi pensi anche tu ma fai finta di niente. E se mi vuoi bene un po' o maledici la musica, mentre io leggo il tuo nome in ogni favola. Ti cerco sull'asfalto dei marciapiedi, dentro ai negozi al tavolo di un bar. Ti ho vista nella metro di Milano, ma non sono convinto che fossi tu, fossi davvero tu. E vedo il tuo profilo in ogni nuvola. Lo so, è una cosa stupida, ma è la verità. E chissà se mi cerchi anche tu in mezzo alla gente, se ogni tanto mi pensi anche tu ma fai finta di niente. E se mi vuoi bene un po' o maledici la musica, mentre io leggo il tuo nome in ogni favola. E il tuo profilo in ogni nuvola. Non c'è cosa più stupida, ma è la verità, che c'è il tuo nome in ogni favola.
Favola Dente live a Jack su Radio Popolare. Stiamo parlando di Santa, stiamo parlando di un sacco di cose. Sì. Il nuovo disco è Santa Tenerezza. E a proposito di Santa Tenerezza, c'è un'altra voce su questo disco, che è quella di Emma Nolde.
Sì.
Che è un artista che, a parte che, tipo, ecco, a proposito di chi sta riuscendo a fare un sacco di cose, tutte in maniera sorprendente, è un anno pazzesco per Emma Nolde e noi ne siamo contenti. È arrivata a inizio stagione, quindi alla fine del 2024, con un bellissimo disco. Posso chiederti come nasce questa collaborazione?
Allora, nasce da un'amicizia con Emma e da una cosa che è successa una sera, diciamo questo aneddoto, in cui eravamo insieme qua a Milano con anche altre persone che venivano da fuori, non venivano da Milano, e eravamo in un locale, rinomato locale milanese, e a un certo punto questo rinomato locale milanese ci chiude le porte in faccia e poi dice: si è fatta una certa, ragazzi, andate a casa. E quindi qualcuno lì ha detto: qua ragazzi ci mandano a letto, noi volevamo bere un'altra cosa, qua ci mandano a letto. E io mi sono girato e ho detto: ragazzi, la città ci manda a letto, perché non troviamo più niente, cioè in questa città ormai non si può più fare notte.
Tardi.
Notte. non si può più vivere la notte.
Sì.
Quindi non troviamo da nessuna parte. E quando ho detto la città ci manda a letto, Emma si è girata e mi ha detto: bella questa frase, dovremmo scriverci una canzone. E di solito quando uno mi dice: scrivici una canzone su questa cosa, io dico: sì, vai, ciao.
Sì, è come quando i comici dicono: fammi ridere.
Esatto, esattamente. Ah, sai, dovresti proprio scriverci una canzone.
Sì.
Io trattengo, diciamo, gli insulti e me ne vado per la mia strada. Invece, visto che me l'ha detto Emma, che è una ragazza di grande talento, a cui voglio molto bene, ho detto: dai, facciamolo.
Mm.
Ho detto: dai, sì, scriviamola questa canzone. E quindi poi lei mi ha mandato una nota audio qualche giorno dopo, e da lì abbiamo cominciato a distanza a mandarci idee, abbiamo scritto questa canzone, poi ci siamo viste, l'abbiamo finita e l'abbiamo registrata. E l'ho fatta così, senza pensare a dischi, cose, featuring, così, per scrivere, così, per divertirmi. E poi, quando l'abbiamo registrata, è venuta talmente bene che ho detto: questa la metto nel disco.
Tra l'altro, curioso, no, dell'aneddoto di cui ci racconti, come parli anche un po' dello strano periodo che stiamo vivendo. Milano, che è passata in pochi anni dal place to be, la città un po' che non dormiva mai, alla città che ti manda a letto, sì, da un lato, e alla città che un po' non ti vuole dall'altro, a meno che tu non abbia molti soldi.
Sì.
La musica ovviamente anche un po' ne ha risentito, gli spazi per suonare, le cose sono cambiate, molti sono spariti. Da artista, come si vive questa cosa? Non solo a Milano, proprio in Italia.
Sì, allora, io la vivo male perché sono un notturno, mi piace molto.
Anche io di brutto.
Mi piace molto andare in giro la notte, mi piace vivere quando gli altri dormono. Perché c'era, diciamo, quando succedeva, e poi ci sono due fattori. Allora, uno che uno può dire, beh, comunque c'è un'età, che cacchio ne sai tu di cosa succede la notte. No, lo so, perché comunque esco la sera ancora, non mi sono ancora imbolsito. Però esco e non trovo più terreno fertile, non so come dire, non trovo più posti dove posso andare a bere una birra alle 3 della mattina, perché mi ridono in faccia tutti, oppure trovo le saracinesche giù. Diciamo che quando invece succedeva questa cosa, io ho fatto l'Alba a Milano mille volte, si creava comunque tra questo popolo della notte, possiamo chiamarlo così, si creava comunque un legame. Io ho un sacco di amici ancora oggi che comunque ho conosciuto in queste scorribande notturne in cui non facevamo del male a nessuno, ma semplicemente ce ne andavamo in giro per la città a divertirci, a ridere e dire stupidaggini, insomma. E questa cosa mi manca molto, perché mi sento proprio un po' castrato, mi sento che comunque io sono lì che voglio continuare a fare quello che sto facendo senza appunto nuocere a nessuno, ma non posso più farlo, e quindi mi tocca tornare a casa con la coda tra le gambe.
Ed è un vero peccato, perché prima parlavi anche delle persone che si conoscono, la notte è un mood, cioè si conoscono in una maniera diversa le persone, no?
Sì.
Tante canzoni sono state dedicate a questo, però è la verità, c'è una profondità diversa, nascono rapporti in maniera diversa, e per cui sì, siamo un po', ecco, è vero, siamo un po' orfani della notte in questo momento, e forse è davvero per tanti anche la perdita di un po' di stimolo artistico, perché chiaramente quante idee nascono poi di notte, no?
Io questo disco l'ho scritto tutto praticamente di notte. Tu dirai, allora quindi devi ringraziare che eri a casa.
Non avresti più una carriera se Milano ti offrisse le birre.
Invece no, io sto a casa, non posso fare altro, quindi mi metto a scrivere le canzoni.
Così. Dai, Milano deve ancora un pochino uscire fisicamente dal lockdown, ma prima o poi ce la faremo, forse. Non è che i tempi proprio indichino, però dai.
Non so, anche se hai capito, l'estate in cui comunque è bello starsene in giro per la città a bighellonare, è un po' un peccato che non si possa godere di questa città anche nella notte, perché appunto non tutti poi se la vogliono vivere di giorno.
Ma assolutamente. Senti, io ti voglio fare un'ultima domanda che riguarda gli ascolti. Dicevamo, noi ci... non so, la prima volta che ti ho intervistato era parecchi anni fa.
Di notte.
Sì, esatto, nella notte dei tempi. In realtà tante cose sono cambiate anche a livello di sonorità. Tu sei un curioso musicalmente, l'hai detto, poi io la musica l'ascolto tanto e finisce che poi la bulimia un po' ti prende per forza, per via delle uscite, per via proprio del fatto che sei curioso. C'è qualcosa oggi che ti convince da un punto di vista musicale di quello che è accaduto intorno a te, a livello nazionale ma non solo?
Sì, beh, allora diciamo che io appunto ascolto le cose che escono, ovviamente non tutte perché sarei un pazzo curioso, perché è inumano riuscire ad ascoltare tutto. Poi se ci sono delle cose che mi colpiscono, allora vado ad approfondire e lì torna la mia anagrafe, che vado, quindi magari mi compro il vinile, me lo ascolto, e faccio queste cose. Quindi mi succede sia con gli italiani che con gli stranieri. L'ultimo disco che ho comprato, ad esempio, è un disco dei Men I Trust, che è un gruppo che mi piace tantissimo. Sono andato anche a Bruxelles a vederli un paio d'anni fa, perché in Italia non suonano. E quindi insomma, per quelli che ho scoperto sulle piattaforme, poi mi ci sono comunque, cioè sono andato giù, no? Sono andato giù un po' in verticale, me li sono ascoltati. Esatto, me li sono ascoltati, mi sono comprato i vinili, mi sono comprato i dischi, mi compro i dischi e me li ascolto in casa, diciamo, godendo del mio piatto, del mio stereo, come un vero anziano sa fare.
In realtà queste cose qua sono, a proposito dell'anzianità, il fatto di prendere il disco, metterlo sul piatto e metterti lì e non fare altro, non è tanto un omaggio al vinile, è un omaggio al tempo, mm-hmm. cioè al fatto della ritualità che in realtà ti restituisce probabilmente quello che dicevamo prima, no? L'attenzione, un po' il tempo, la profondità.
Sì, sì,
bella la cosa di andare. Ma tu sei uno che va a Bruxelles per vedere i concerti?
Sì, sì. Io sono andato a Bruxelles per vedere il concerto, perché era più vicino, diciamo, e quindi sono andato.
Tra l'altro il Belgio e Bruxelles segnatamente, al contrario di quello che dicevamo prima, a livello musicale, per esempio, offre tantissimo, sì, sì. sia come produzione che come serate.
Sì, sì, è vero.
Uno dice, sai, Mitteleuropa, grigiore, invece poi guarda.
No, beh, Bruxelles è una città molto viva.
A me piace tantissimo.
Sì, anche a me piace molto.
Sì, piace davvero tanto. Siamo in fondo, anche perché chiudiamo andandoci ad ascoltare un altro brano di Santa Tenerezza. La domanda, prova a proiettarci un po' avanti. Cosa ti aspetta adesso?
Adesso mi aspetta l'estate, in cui sarò in giro a suonare tutta estate per l'Italia e non solo, perché tra poco vado anche a Stoccolma a suonare.
Ah, a suonare, non ad ascoltare stavolta.
Esatto. A Stoccolma a suonare. Vabbè, insomma, sono un po' in giro per l'Italia, adesso non abbiamo ancora pubblicato le date, ma le pubblicheremo a breve perché stiamo chiudendo insomma gli ultimi concerti.
Stai preparando il live anche proprio?
Il live, diciamo, ho appena fatto appena finito l'altro giorno il primo giro, diciamo, di club. Abbiamo fatto 9 date nei club che sono andate molto bene, è stato molto bello, quindi diciamo che le prove le abbiamo già fatte ampiamente.
E stai già vedendo modificarsi un pochino le canzoni, ora che il disco è chiuso, come dicevi prima, ci torni sopra avendole espulse da te, sì. e dovendole cantare ad altri.
Sì, è strano, è sempre una fase un po' strana. Devo dire che queste canzoni qua, cioè il pubblico le percepisce, da quello che sento io quando le suono dal vivo, come se fossero già dei classici miei, non so come dire. Cioè comunque la gente le canta tutte, dall'inizio alla fine. Quando parte, diciamo, una canzone nuova, che dici comunque è una canzone nuova, comunque parte, prime note, la gente fa l'applauso perché perché la voleva sentire. Sì. Quindi è come se avessi fatto un disco che nella testa della gente è come un disco mio classico, già.
Forse perché questo è davvero un grosso indizio che il disco è arrivato, è che comunque la gente ha dedicato il suddetto tempo ad ascoltarselo.
Sì, certo. Sì, sì.
E quindi una parte della missione possiamo dire che è compiuta. Sì. L'altra è quella di aver chiacchierato qui con noi a Radio Popolare. Noi siamo felicissimi ogni volta, lo sai molto bene. E quindi ti ringrazio per essere stato con noi. Chiudiamo con Senza di me, questa seconda parte di Jack. Ricordo agli ascoltatori che questa settimana ci prendiamo una mezz'ora in più fino al GR delle 15.30. Ti chiederei di introdurla.
Ehi, ascoltiamo.
Ah, giusto? Che pirla, sì.
Okay.
No, è giusto, giusto. Anche per esempio l'hai già fatta.
L'ho già fatto, e quindi ascoltarla due volte. Adesso va bene.
Perché
va bene,
è bella,
che
son,
va bene che sono belle, però. Son.
Esatto. Ascoltiamo Ehi.
Ascoltiamo Ehi, canzone, diciamo, ballata di questo disco, che, a proposito di quello che dicevo prima, quando l'ho mandata al mio manager, ho detto, questo è un tuo classico già.
Perfetto. Grazie mille, Dente, davvero.
A
questa
te.
È Ehi.
Ma che cosa diavolo mi prende? Perché non esci dalla mia mente e non ci torni più? Che non so se ho voglia di caderti dentro, che non so più come mi sento né come mi senti tu. Ma io che pensavo di non cascarci più. Sono un cane che abbaia il suo eco. Sono stato così scemo da lasciarti andare via. Dimmi ancora una bugia, ma che sia solo mia. E quando vuoi passare qua, che a casa mia domani è sempre domenica. Quando puoi passare di qua, anche se fuori c'è una giornata splendida, se mi vuoi passa di qua, passa di qua. Anche se non mi dici mai niente di ciò che pensi veramente, a me piaci solo tu, di tutta questa gente non me ne frega.